Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli. Oggi parleremo delle innovazioni tecnologiche più significative introdotte negli stadi sportivi, partendo dalle novità del Mondiale di Calcio 2026. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito. La Camera ha approvato il disegno di legge del governo sul nucleare, presentato dal Consiglio dei Ministri all'inizio del 2025. Dopo il passaggio al Senato, previsto per le prossime settimane, l'esecutivo avrà tempo un anno per redigere i decreti attuativi, sebbene i tempi di concreta realizzazione restino incerti e lunghi. La delega infatti punta al reinserimento dell'energia nucleare entro il 2050, concentrandosi non sugli impianti tradizionali di grandi dimensioni, come quelli francesi, ma sulle tecnologie di nuova generazione, in particolare gli SMR, acronimo di Small Modular Reactors. Si tratta di reattori compatti, con potenze generalmente inferiori ai 300 MW, costruiti in serie e trasportabili via container per essere installati anche in prossimità di aree industriali dove la domanda energetica è tendenzialmente più alta. Si tratta tuttavia di una tecnologia ancora in fase sperimentale, con pochissimi esemplari attualmente operativi nel mondo. Resta poi ancora irrisolta la questione del deposito nazionale per le scorie radioattive, su cui non si è ancora trovato un accordo sulle aree idonee. Inoltre, la concreta attuazione del piano dipenderà in larga parte dalla continuità politica delle future legislature, dato che l'attuale governo terminerà il proprio mandato entro circa un anno. L'FBI ha costruito una vera e propria piccola città per addestrare le forze dell'ordine a fronteggiare gli attacchi informatici. Situata in Alabama, questa struttura di oltre 2.000 metri quadrati si chiama Synetic Cyber Range. Si tratta di un ambiente immersivo che riproduce una tipica comunità americana con case, un ospedale, una stazione di servizio e un'azienda elettrica con tanto di strade e semafori. L'obiettivo è permettere agli investigatori di fare pratica su tecnologie reali in un ambiente sicuro e isolato, simulando le conseguenze fisiche dei crimini digitali, come i pericolosi blackout dei sistemi sanitari causati dai ransomware. L'esigenza nasce dai dati allarmanti del 2025 che segnalano perdite record per il cybercrimine. Nella città simulata si trova anche un vero centro dati con 200 server che ricrea gli ambienti angusti in cui gli agenti operano durante le indagini. Questa palestra permette inoltre di perfezionare le complesse tecniche di informatica forense e l'estrazione di dati sensibili da dispositivi criptati, insegnando agli investigatori a gestire le crisi e a prendere decisioni rapide in scenari realistici. Uno dei principi cardine dell'AI Act europeo riguarda la trasparenza, che prevede, tra le altre cose, di rendere riconoscibili i contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Fino ad ora, tuttavia, non esisteva alcuna guida o standard su come raggiungere questo obiettivo, e per questo la Commissione europea ha pubblicato il suo codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA. Il codice è volontario, ma non gli obblighi previsti dall'AI Act, tra cui l'articolo 50, che stabilisce che i deepfake e i testi prodotti o manipolati dall'IA devono essere segnalati in modo riconoscibile e che chiunque interagisca con un chatbot debba sapere di non star parlando con una persona. Gli obblighi imposti dal codice si dividono in due sezioni. I fornitori dei modelli e dei servizi di IA generativa devono marcare i contenuti con segnali leggibili dalle macchine come metadati o watermark. Queste tecniche, tra l'altro, le abbiamo approfondite nella puntata Riconoscere contenuti generati dall'IA. È ancora possibile? La seconda sezione è invece rivolta agli utilizzatori dei servizi. Chiunque usa questi sistemi in ambito professionale deve infatti aggiungere un'etichetta visibile per le persone. Per questo, insieme al codice, la Commissione ha rilasciato un set di 3 icone ufficiali gratuite, pensate per rendere l'etichettatura riconoscibile in tutta Europa. La prima azienda ad annunciare pubblicamente il proprio sostegno al codice è stata OpenAI, che comunque ha ricordato i limiti tecnici dell'etichettatura. Metadati e watermark sono, come abbiamo già sentito, facilmente rimovibili, non garantendo di fatto che il contenuto generato possa sempre essere riconosciuto come artificiale. L'11 giugno 2026 il fischio d'inizio della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica presso lo stadio principale di Città del Messico ha sancito non solo l'inizio del più grande torneo calcistico della storia, la World Cup, ma anche l'attivazione simultanea di un vasto ecosistema mai implementato nel mondo dello sport professionistico fino a pochi anni fa, ovvero l'infrastruttura tecnologica nascosta dentro agli stadi. Sotto il profilo tecnologico, queste imponenti strutture realizzate per ospitare simultaneamente decine di migliaia di persone possono essere oggi definite stadi intelligenti, derivanti dal prodotto di 3 rivoluzioni. Quella dei dati, che trasforma ogni pallone e ogni giocatore in una fonte di informazioni in tempo reale, la rivoluzione meccanica, che permette alle strutture fisiche di cambiare forma nel giro di pochi minuti, e la rivoluzione della sicurezza, che rende invisibili i controlli di accesso per decine di migliaia di persone. In questa puntata, in concomitanza dell'inizio dei Mondiali 2026, andremo ad approfondire tutti questi 3 aspetti, partendo dai casi più emblematici e rilevanti per il calcio e arrivando sino agli aspetti tecnologici che mettono in gioco le infrastrutture di altri sport. L'innovazione più emblematica dei Mondiali 2026 risiede nell'oggetto più semplice del gioco, ovvero il pallone. L'Adidas T-Onda, infatti, è stato dotato al suo interno di un sensore sospeso al centro dei pannelli chiamato Inertial Measurement Unit, in grado di elaborare circa 500 letture al secondo, trasmettendo in tempo reale i vettori di accelerazione, i parametri di rotazione e l'esatto istante di ogni impatto fisico tra piede e cuoio. In poche parole, grazie a questa dotazione si hanno in ogni istante informazioni relative a posizione, gradi di rotazione e a quando è stato toccato. Questi dati vanno a integrare il funzionamento del sistema di rilevamento ottico del fuorigioco semiautomatico, di cui avevamo già parlato nella puntata VAR e Goal Line, un supporto tecnologico alle decisioni arbitrali. I dati provenienti dalle telecamere vengono elaborati da algoritmi di intelligenza artificiale che tracciano 29 punti scheletrici su ciascun giocatore, abbinandoli agli avatar tridimensionali creati con una scansione digitale di ogni atleta prima del torneo. L'unione tra tracciamento spaziale e istante d'impatto del pallone permette di calcolare margini di fuorigioco millimetrici, trasmettendo le informazioni elaborate direttamente agli auricolari degli assistenti arbitrali in campo, senza in questo caso la mediazione della sala VAR. Sul piano tattico, per questo mondiale la FIFA ha promosso il sistema Football AI Pro, sviluppata con Lenovo e messa a disposizione di tutte le 48 nazionali. Questa piattaforma di intelligenza artificiale generativa è stata pensata per analizzare moli di dati storici e in tempo reale per produrre indicazioni tattiche attraverso interrogazioni testuali, grafici e ricostruzioni tridimensionali. In poche parole, qualsiasi staff tecnico può interrogare il sistema come se dialogasse con un analista esperto, obiettivo e oggettivo, permettendo di ridurre il gap tra le diverse competenze degli staff in fatto di data analysis. Un altro aspetto cruciale che interessa eventi sportivi che riuniscono decine di migliaia di persone in uno stesso punto è la connettività. La copertura ormai viene garantita da reti 5G ad altissima densità, come quella installata da Verizon nello stadio del New Jersey, che garantisce anche le funzionalità di realtà aumentata integrate nell'app ufficiale FIFA Plus, in cui decine di migliaia di spettatori possono inquadrare contemporaneamente il campo con i propri smartphone per visualizzare statistiche, nomi dei giocatori e traiettorie in tempo reale. Ma veniamo ora al tema centrale di questa puntata, ovvero l'evoluzione tecnologica dei più famosi stadi di calcio al mondo. Negli ultimi anni, i paesi europei nei quali il calcio è considerato lo sport nazionale hanno dovuto affrontare un dilemma cruciale, ovvero che rinnovare stadi situati in contesti urbani densamente popolati è infinitamente più complesso rispetto alla costruzione di nuove aree extraurbane. Le recenti riqualificazioni del Santiago Bernabéu a Madrid e dello Spotify Camp Nou a Barcellona rappresentano due casi emblematici di questo problema, a tal punto che i lavori di ristrutturazione, oltre che essere lievitati in termini di costi, si sono prolungati oltre le tempistiche prestabilite, come nel caso dello stadio di Barcellona, che deve ancora essere ultimato. Il progetto di rinnovamento del Santiago Bernabéu, dal valore di 1,17 miliardi di euro, cifra quasi raddoppiata rispetto alle stime iniziali, si è incentrato sul concetto di ipermeccanizzazione. Confinato dal contesto urbano madrileno e impossibilitato ad espandere il perimetro esterno, il Real Madrid ha affidato l'ingegneria alla società spagnola Sener, che ha sviluppato un sistema di prato retrattile che non scivola all'esterno della struttura, bensì scompare in verticale. In poche parole, attraverso motori e pistoni idraulici, il campo viene sezionato in enormi piattaforme longitudinali e calato in una serra sotterranea profonda a quattro piani, ribattezzata Ipogeo in omaggio all'architettura del Colosseo di Roma. Questo ambiente a clima totalmente controllato garantisce la perfetta fotosintesi del prato attraverso sistemi di ventilazione, erogazione mirata di acqua e nutrienti ed esposizione a luce ultravioletta per 14 ore consecutive al giorno. Questo sistema è stato pensato per isolare il campo dalla luce diretta del sole iberico e per migliorare anche l'efficienza idrica, con l'obiettivo di ridurre la disidratazione. Per completare il quadro è stato montato un tetto retrattile capace di chiudersi in 15 minuti e un display OLED a 360 gradi, costituito da un anello ininterrotto di schermi sospeso al di sotto del tetto. Dall'altra parte, invece, l'approccio del Barcellona alla costruzione dello Spotify Camp Nou ha seguito un paradigma completamente diverso. L'investimento di 1,6 miliardi di euro per portare la capienza a 105.000 persone entro la fine del 2027 non include né un tetto mobile né un campo retrattile. Anche perché le enormi implicazioni strutturali che un tetto meccanico implicherebbe su una tale volumetria hanno orientato la progettazione verso una copertura statica rivestita da impianti fotovoltaici. L'essenza dell'innovazione è invece la sua infrastruttura digitale. L'intero stadio è inserito in un unico ecosistema che permette di riconfigurare in tempo reale qualsiasi ambiente fisico. Una suite VIP, utilizzata il sabato per l'hospitality, può essere riprogrammata, a partire dall'illuminazione fino al controllo climatico, per ospitare ad esempio una conferenza aziendale durante la settimana. Le sfide tecnologiche intraprese per la ristrutturazione degli stadi, però, non riguardano solo il calcio. Il Tottenham Hotspur Stadium di Londra è stato infatti progettato per ospitare sia la Premier League, sia gli incontri ufficiali della NFL americana. La soluzione ingegneristica si è concretizzata nel primo campo di calcio in erba naturale, divisibile e retrattile al mondo, che è stato posato sopra un campo NFL in erba sintetica. Il manto di 8.300 tonnellate è ripartito in tre giganteschi vassoi d'acciaio che galleggiano parzialmente su cuscini d'aria per ridurre l'attrito su 34 ruote motorizzate. La sfida più ostica, però, è stata garantire l'unione impercettibile tra le porzioni di erba. I primi test con lame circolari provocavano infatti danni radicali al manto e la soluzione definitiva è stata una striscia di gomma vulcanizzata a tre strati appena sotto le radici. Spostandoci invece negli Stati Uniti, per la precisione ad Arlington, in Texas, il Globe Life Field dei Texas Rangers ha risposto alle estati afose con il più grande tetto retrattile a pannello singolo del mondo di circa 22.300 metri quadrati, capace di chiudersi in 15 minuti. La porzione centrale è sigillata con pannelli in un polimero termoplastico che unisce la trasparenza del vetro alla leggerezza della plastica. In poche parole, il sole entra, ma il caldo resta fuori. Sotto questa copertura un sistema automatizzato ha il compito di modulare un flusso di aria condizionata sulla base della densità di persone zona per zona, mantenendo una temperatura omogenea di 22 gradi Celsius e ottimizzando i consumi energetici. Il SoFi Stadium di Inglewood, in California, sede dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers, ospita invece l'Infinity Screen realizzato da Samsung. Si tratta di un monitor ovale a doppia faccia che fluttua a 37 metri dal suolo su oltre 6.500 metri quadrati. Si tratta, come molti avranno intuito, del display LED più grande della storia realizzato per uno sport professionistico. Ma la vera innovazione gestionale è un po' più nascosta. Il SoFi è infatti il primo grande stadio americano a implementare un digital twin, un gemello digitale. Si tratta in questo caso di una replica tridimensionale dell'edificio, aggiornata in tempo reale dai sensori e gestibile via tablet. Grazie a questo strumento è possibile individuare automaticamente punti di congestione e ridistribuire i flussi di persone in automatico, ottimizzando l'allocazione del personale nei punti ristoro e rilevare le anomalie elettromeccaniche prima che si trasformino in guasti, abbattendo i costi di manutenzione fino al 30% in meno. Ad ogni modo, qualsiasi progresso in fatto di comfort ed esperienza visiva dello spettatore viene completamente vanificato se il perimetro d'ingresso si trasforma in una bolgia paralizzante, che rende l'esperienza di vedere una partita di calcio o football in uno stadio negativa in partenza. Questo perché alle code d'ingresso i tradizionali metal detector a portale costringono i visitatori a svuotare le tasche, coagulando decine di migliaia di persone all'esterno dello stadio e generando quello che gli esperti di terrorismo chiamano soft target, ossia una folla vulnerabile ed esposta ad atti di terrorismo ancora prima del superamento dei tornelli. La risposta più avanzata a questo problema è il sistema OpenGate, sviluppato da CEIA, adottato da stadi come l'Empower Field, l'Ohio State University e diverse sedi della Coppa del Mondo. Il sistema in questo caso abbandona la forma del metal detector tradizionale per introdurre un corridoio virtuale delimitato da due sottili pilastri autoportanti da 11 kg ciascuno, alimentati da accumulatori a litio con autonomia di 16 ore e configurabili in meno di 60 secondi da un singolo addetto. Dal punto di vista software, gli algoritmi di OpenGate analizzano le cosiddette firme metalliche, ovvero l'impronta elettromagnetica caratteristica di un oggetto che attraversa il campo magnetico. In sostanza, invece di allarmarsi di fronte al litio di uno smartphone o all'alluminio di una borraccia termica, il sistema è calibrato su specifiche sagome ferromagnetiche pericolose, come armi da fuoco, ordigni esplosivi, coltelli, tubi metallici e così via. Monete, telefoni e chiavi di casa o della macchina passano invece nel silenzio più assoluto. Tutto ciò consente ai visitatori di attraversare il varco a passo naturale, senza svuotare borse o tasche. Un LED può persino segnalare minacce nascoste all'altezza della caviglia, senza che le scarpe debbano essere tolte. Questo sistema di controlli permette di scrutare fino a 4.000 persone per singola ora per varco, con un tasso di falsi allarmi ridotto praticamente a zero. Si tratta questo di un dettaglio fondamentale, poiché il falso allarme ripetuto può logorare lo staff di vigilanza, abbassandone la capacità di attenzione reale. In conclusione, possiamo affermare con certezza che l'obiettivo di questa ristrutturazione infrastrutturale è tangibile e concreta, ovvero eliminare i ritardi visivi, sradicare le pericolose code ai cancelli d'ingresso e garantire un ambiente sicuro e fruibile a 360 gradi. Tuttavia, adeguare impianti storici a questi nuovi standard tecnologici e di sicurezza impone sfide ingegneristiche enormi e non sempre superabili. Se le big europee come il Real Madrid e il Barcellona hanno optato per ristrutturazioni colossali e costosissime per inserire infrastrutture digitali all'avanguardia all'interno degli stadi preesistenti, in molti casi questa strada è fisicamente impossibile. È esattamente ciò che sta accadendo con il caso dello stadio di San Siro a Milano. L'impianto, infatti, è stato giudicato strutturalmente troppo vecchio e obsoleto per poter supportare un'integrazione tecnologica moderna. I suoi limiti architettonici rendono una ristrutturazione profonda non solo antieconomica, ma anche inefficace sul lungo periodo. Per questo motivo, la scelta inevitabile è quella di non procedere al rinnovamento, ma di costruire uno stadio completamente nuovo, concepito fin dalle fondamenta per ospitare nativamente quelle stesse reti ad alta capacità, i gemelli digitali e i sistemi di sicurezza invisibili che abbiamo visto applicati nelle arene di ultima generazione. E così si conclude questa puntata di Insider dentro la tecnologia. Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio. Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti. Qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social. Se trovate interessante il podcast, condividetelo, che per noi è un ottimo modo per crescere, e non dimenticate di farci pubblicità. Noi ci sentiamo la settimana prossima.